Bene, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale. Il dottor Poli procede con l'appello dei presenti.
Leoni, Rubini, Ferretti, Sandri, Salcedo, Laffi, Ornelli, Albicocchi, Cappellano, Baldi, Rossi, Sente, Boselli, Sutera.
12 presenti, la seduta è valida. Partiamo con i punti all'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. Ci sono delle osservazioni da parte dei consiglieri, dei gruppi? Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione. Punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 2, comunicazione del sindaco. Avete ricevuto la comunicazione protocollo 10868 datata 28 dicembre, quindi data odierna, che è la formale comunicazione che è stato depositato presso la segreteria comunale il documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018. Chiaramente poi provvederemo all'inoltro telematico ai consiglieri, che di solito risulta gradito entro il 31 di dicembre. Il documento unico di programmazione altro non è che il nuovo documento che è previsto dalla normativa finanziaria degli enti, che accompagnerà il bilancio di previsione per il 2016 e quindi ovviamente parla di strategie e parla di strategie in relazione a quelli che sono i programmi di mandato del sindaco e di questa amministrazione comunale. Punto numero 3, ratifica deliberazione della giunta comunale numero 122 del 27 novembre 2015 ad oggetto variazione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, provvedimento d'urgenza. Questa mattina, su iniziativa della Presidenza della Commissione Bilancio, abbiamo riunito la Commissione Bilancio, a presenza anche del Ragioniere Capo, e abbiamo in qualche modo evidenziato le motivazioni per cui si è resa necessaria questa delibera del Consiglio Comunale. Della giunta municipale, che di fatto recepisce in particolare un evento che poi sarà oggetto del successivo punto all'ordine del giorno, che è la determinazione riguardo alla Rocchetta Mattei. Anticipo la discussione per mettere a conoscenza i consiglieri del fatto che è stato raggiunto un'intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio, con il patrocinio della Città Metropolitana e dell'Unione dei Comuni, per la concessione per 3 anni al Comune di Grissana Morandi dell'immobile della Rocchetta Mattei. Questo ovviamente a partire dal 1 gennaio 2016. Questo ha reso necessario predisporre tutta una serie di atti che rendessero possibile dal punto di vista finanziario e giuridico questa nuova gestione, come vi dicevo, già dai primi giorni del prossimo anno mese. Per fare questo è stato quindi necessario adottare d'urgenza un provvedimento di variazione al bilancio che, intervenendo sui capitoli in particolare del bilancio autorizzativo 2016, ha creato le condizioni perché si possa, dal punto di vista gestionale, avviare l'attività. Detto questo, ci sono poi una sistemazione di capitoli che si rende necessaria per effetto della nuova contabilità che, come sapete, è entrata in vigore nel 2015, seppur in parallelo, e ragioniere ha, credo, dettagliatamente risposto a quelle che sono state le richieste da parte dei consiglieri. Io mi fermo, poi se ci sono delle richieste di chiarimento, vediamo. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli?
No, per il momento abbiamo già chiarito stamattina la motivazione di questa variazione, che al di là di quelle minori, quella fondamentale, quella che seppur questo atto è molto generico, ovviamente a specifico, rende possibile lo spazio economico per la gestione della Rocchetta, quindi il nostro voto in questo caso è favorevole appunto per questo, anche se ancora non sappiamo bene di cosa parliamo, ma in questo momento evidentemente è necessario.
Ne parliamo al punto 3. No, no, funziona. Bene, altri? Consigliere Baldi?
Era solamente... Allora, uno è la votazione che il gruppo di Voltiamo Padre andrà a fare su questo punto, che sarà favorevole in quanto c'è la questione Rocchetta che impone una, si può dire, una presa anche di responsabilità che va oltre agli schieramenti politici o alle divisioni di varie opinioni in merito. Secondo punto è il fondo in mutage, cioè la variazione in meno che abbiamo avuto, cioè da 90.000 di quest'anno che sono arrivate da trasferimenti dallo Stato, siamo passati rispetto agli altri anni che erano 130.000. La domanda mi nasce sempre spontanea, è quella che ho fatto poi in commissione, cioè consideriamo che vi è l'idea o anche la concreta, si può dire, attuazione di un'eliminazione di tutte le tasse sulla casa, che però dovranno poi essere riscontrate da trasferimenti dello Stato, perché sennò i comuni non riusciranno più a essere, si può dire, a svolgere le sue funzioni principali, quindi a dare i servizi minimi ai cittadini. Anche se, come abbiamo detto stamattina in commissione, nonostante tutto è calato il fondo di mutasi, ma i servizi sono sempre stati dati. Questo è una mia, si può dire, impressione, che sì, è vero, si tolgono le tasse sulla casa, ma bisogna trovare anche il modo di riuscire a dare risorse ai comuni, che sono quelli che sono in prima linea sul territorio, cioè sono quelli che hanno il primo, si può dire, contatto con tutta la cittadinanza. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. Altri? Se non ci sono altri... Confermo quanto detto questa mattina in commissione e devo dire il mio pensiero è ampiamente sottolineato dalla relazione accompagnatoria al bilancio di previsione 2015, che forse ricorderete, nella quale io ho esplicitamente affermato che i governi che si sono avvicendati negli ultimi anni, anche di colori politici diversi, hanno comunque avuto un atteggiamento molto simile nei confronti degli enti locali. Perché purtroppo l'ente locale, di qualsiasi ordine e grado, quindi partendo dalle regioni e finendo ai comuni, è stato considerato come uno degli elementi che aveva portato a un incremento della spesa pubblica. Io sono ben consapevole che ci siano ovviamente delle situazioni che meritavano e meritano di essere valutate. Credo che effettivamente la spesa pubblica in Italia abbia raggiunto dei livelli non più sostenibili. Non credo che i comuni, in particolare, siano i principali artefici di questo lievitare, proprio per le ragioni che ricordava prima il consigliere Baldi, e cioè che i comuni hanno sempre mantenuto pressoché inalterati i loro obblighi, in particolare riguardo ai servizi, rispetto alla popolazione. E questo in un regime certo, e ve li ricorderete i numeri, in un regime certo di riduzione importante dei trasferimenti. Quindi questo cosa significa? Significa che costantemente i trasferimenti vengono ridotti e le competenze dei comuni rimangono inalterate. È chiaro che raggiungeremo poi un punto di non ritorno nel momento in cui ci renderemo conto che abbiamo spogliato le municipalità di quelle che erano le loro normali fonti di finanziamento. E badate, io non sto parlando di tassazione locale, perché troppo spesso abbiamo vissuto tutti con sgomento in alcuni casi le varie proposte che di volta in volta venivano fatte, e cioè alleggeriamo la fiscalità nazionale e poi, poiché non trasferiamo più ai comuni, imponiamo ai comuni di fare il lavoro sporco e di aumentare la tassazione locale. È un film già visto, francamente, e non sarei neppure assieme a voi così smaniosa di rivedere la replica. Detto questo, credo che vada anche riconosciuto agli enti locali, in particolare i comuni, sottolineo di nuovo, di aver operato, a differenza di altri enti territoriali, una spending review vera, mutuando questo termine da altre situazioni, ma operando concretamente con tagli misurati all'effettiva necessità, privandoci spesso non del superfluo, dell'essenziale. E i commissari sanno, perché ne abbiamo ragionato questa mattina, purtroppo anche questa amministrazione lo ha fatto, e non ho nessun problema a individuare il settore in cui questa amministrazione lo ha fatto, tagliando drasticamente i costi del personale. Per poter garantire i servizi abbiamo tagliato drasticamente i costi del personale a competenze pressoché analoghe. Poi i risultati li giudicheranno ovviamente i cittadini, questo è quanto. È evidente che abbiamo colto nuovamente l'elemento di riduzione per quanto riguarda il fondo IMU-TASI, perlomeno ce l'hanno già comunicato, e non siamo nell'incertezza finanziaria degli altri anni, quando ancora a luglio non sapevamo neppure, sapete che la variazione, il bilancio di previsione l'abbiamo fatto in luglio, no, a luglio dell'anno non sapevamo neppure ancora quantificare quelle che erano le risorse finanziarie a disposizione dell'ente. Detto questo, io auspico che ci sia la volontà di uscire dalla logica dei tagli lineari per rientrare invece in qualcosa di molto più serio dal mio punto di vista, che è quello della valutazione dell'incidenza della spesa e soprattutto della virtuosità della spesa in relazione al tipo di servizi che viene proposto. Questo è quanto. Bene, a questo punto porrei in votazione il punto numero 3, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 122, avente ad oggetto variazione del bilancio di previsione, provvedimento d'urgenza. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie.
Devo fare delle votazioni?
L'immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 4. Acquisizione in uso e gestione dell'immobile denominato Rocchetta Mattei. Provvedimenti. Allora, permettetemi di partire non da oggi, come lasso temporale intendo, ma da quando sono nata, no, potrei partire da metà della mia vita, quando ho incontrato la Rocchetta Mattei. Non lo faccio, non lo faccio perché, come spesso capita, le signore non hanno piacere di far conoscere la loro età, anche se la mia è, ahimè, nota. Non lo faccio soprattutto per brevità rispetto alla situazione. Parto però dal 16 novembre, il giorno in cui è stata inoltrata al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio una lettera. E mi pare importante partire da lì, perché altrimenti non si comprende come questa sera arriviamo a parlare di acquisizioni in uso e gestione della Rocchetta Mattei. È una lettera mandata al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, il dottor Sibani. Gentilissimo presidente, desidero nuovamente rappresentarle, a nome della comunità dell'Appennino, la più profonda gratitudine per aver reso possibile la riapertura al pubblico di uno dei nostri beni più preziosi, la Rocchetta Mattei. Dal 9 agosto 2015 la Fondazione Carisbo, con grande lungimiranza, attenzione e considerazione per il territorio, ha messo nuovamente a disposizione del pubblico questo immobile fantastico, creando un'opportunità unica di crescita socioculturale ed economica in una realtà che forse più di altre sta ancora scontando gli effetti devastanti di una crisi importante. La Rocchetta è divenuta a pieno titolo elemento caratterizzante del nostro territorio, meta in questi mesi faticosi ma fantastici di migliaia e migliaia di persone, oramai più di 25.000, che hanno deciso di visitare il castello e testimoniare concretamente l'interesse e la forte attrazione che esso ha saputo suscitare. Visitatori da ogni parte d'Italia che ci hanno raggiunto e hanno condiviso con noi la gioia di questa occasione. E quando parlo di noi, intendo tutti coloro che con orgoglio hanno dato e continuano a dare il loro contributo affinché la magia della Rocchetta possa essere compresa e condivisa. Il giorno dell'inaugurazione sottolineai che nel destino di tanti uomini e tante donne alla vita familiare si affianca la vita nella società civile, un modo per darsi agli altri, per condividere valori e principi importanti, il volontariato. E grazie alla fondamentale collaborazione delle associazioni del territorio, se oggi siamo nelle condizioni per poter apprezzare questo momento unico della riapertura della Rocchetta. Grazie alla passione e alla forza di volontà di queste persone che per anni hanno affrontato anche i momenti più difficili quando il sogno sembrava irrealizzabile. Una comunità si caratterizza per alcuni indicatori importanti e uno di questi è il senso civico con cui tantissimi si prestano quotidianamente e gratuitamente a favore della società. Questo è, credo, il risultato veramente irrinunciabile dell'operazione Rocchetta, la nascita di un orgoglioso senso di appartenenza territoriale, di un sentimento vero, forte, che mai prima si era manifestato con tanta chiarezza e concretezza, che ha coinvolto indistintamente istituzioni, cittadini e realtà economiche. Caro Presidente, già questo sarebbe sufficiente per sostenere senza ombra di dubbio che valeva e vale la pena aver accettato la sfida di concorrere a questa operazione storica. Una sfida, a mio modesto parere, vinta, con la dimostrazione che anche una piccola realtà può esprimere qualità e professionalità, come dimostrato in questi mesi. Un osservatore poco attento e in generale chi non ha voluto o potuto constatare di persona potrebbe trarre giudizi sommari, ma poiché i peggiori critici del nostro operato siamo noi stessi, ci rendiamo perfettamente conto che alcuni meccanismi vanno modificati e perfezionati, ma contemporaneamente ci permetta di esprimere grande soddisfazione per quanto realizzato. Oggi, a poco tempo dalla scadenza contrattuale del periodo sperimentale, desideriamo nuovamente manifestarle la nostra disponibilità a continuare questa esperienza fantastica, per fare sì che i concetti di condivisione e compartecipazione alla crescita del territorio non siano semplicemente dei pensieri teorici, ma elementi di grande concretezza e attualità. La Rocchetta Mattei rappresenta uno degli elementi culturali di maggiore caratterizzazione dell'intero territorio metropolitano. La nostra proposta si articola sull'esperienza di questi mesi e sulla necessità di passare dalla fase sperimentale a una più stabile e strutturata proiettata nel prossimo futuro. Siamo convinti che le istituzioni, punti di riferimento irrinunciabili per la società, debbano svolgere un ruolo ancora più rilevante nella definizione degli obiettivi e delle iniziative che riguardano il castello. Si potrebbe raggiungere questo obiettivo con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la valorizzazione della Rocchetta tra Fondazione, Città Metropolitana e Unione dei Comuni dell'Appennino, con gestione dell'immobile al Comune di Grissana Morandi, territorialmente competente. Questo permetterebbe un partenariato istituzionale forte e contemporaneamente il mantenimento dell'identità territoriale quale elemento fondamentale per garantire l'apporto del volontariato, delle associazioni e delle realtà economiche del territorio, in quanto il comune, i comuni, sono oggi in una fase storica di crisi istituzionale gli unici soggetti unanimemente riconosciuti. A riguardo sottolineo di aver verificato la disponibilità delle istituzioni citate alla sottoscrizione del protocollo entro la fine del corrente anno. Sono certa che questa formula sia l'unica, in un rapporto di ampia collaborazione tra i vari enti, in grado di garantire l'operatività con l'impiego di risorse del territorio montano che orgogliosamente fa parte, con pari dignità e con le sue caratteristiche, del contesto metropolitano. La Rocchetta può rappresentare occasione di riscatto, non tanto non solo dal punto di vista finanziario, ma soprattutto in termini di immagine e coesione sociale ed economica. Qualora questa ipotesi gestionale possa essere valutata positivamente, questa amministrazione ritiene che le risorse economiche risultanti dalle attività fin qui intraprese e di quelle future debbano, detratte le spese di esercizio, essere in gran parte reinvestite nel castello affinché l'immobile migliori ulteriormente la propria capacità di accoglienza. Questi mesi di attività ci permettono attente analisi rispetto ai flussi economici e finanziari provenienti dalla gestione. I costi sono elevati, per dare opportuna ospitalità risulta necessaria la contemporanea presenza di alcune decine di addetti. È evidente pertanto che, pur essendo necessario uscire da una gestione esclusivamente di volontariato, l'apporto dello stesso è indispensabile per mantenere un bilancio complessivo positivo con risorse da destinare agli investimenti. A nostro avviso, necessario migliorare l'accoglienza attraverso la realizzazione al piano terra di servizi igienici, di una sala d'attesa con annessa biglietteria e spazio ristoro. Particolare attenzione meritano poi gli esterni, come il parco che deve essere recuperato e riaperto al pubblico e l'area parcheggio che è necessaria per soddisfare gli standard urbanistici. Come potrà valutare, Presidente, le opzioni sono molteplici e tutte rispondono a esigenze valutate in loco sulla base di questi mesi di esperienza. Siamo lieti che con la concretezza, la lungimiranza e la finalità sociale che contraddistinguono la Fondazione che lei presiede, si sapranno correttamente valutare le proposte e, se vorrete, potrà essere individuata la formula migliore che permetterà per il futuro di proseguire questa esperienza unica e fondamentale per il territorio. L'Appennino ha finalmente le condizioni per essere orgogliosamente protagonista. Lo vuole fare con consapevolezza, professionalità e competenza, dimostrando che il nostro non è sicuramente un territorio depresso di idee o di iniziative, ma è una comunità di donne e di uomini che lavorano e che si battono fermamente per i valori in cui credono e per ciò che amano. La ringraziamo per l'attenzione che ci auguriamo vorrete concederci. La Rocchetta Mattei, fa parte della nostra vita e noi vorremmo fermamente fare parte della sua. Questa è la lettera che il sindaco di Gristana Morandi ha inoltrato alla presidenza della fondazione, dicevo, un po' di tempo fa, il 16 novembre 2015. Ovviamente questa lettera è stata valutata sulla base delle proposte, sulla base delle esperienze di questi mesi e devo dire con grande soddisfazione, dopo un dibattito interno alla fondazione piuttosto importante, siamo arrivati a definire un percorso con la fondazione e le istituzioni Città Metropolitana e Unione dei Comuni molto preciso, che prevede esattamente quello che ci sta scritto nella proposta che vi ho appena letto, e cioè una concessione al Comune di Gristana attraverso un contratto di comodato che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2016 e con un partenariato istituzionale che prevede la partecipazione della Città Metropolitana e dell'Unione, come dicevo. Io credo che questo sia un fatto fondamentale, un momento, non vorrei usare un termine troppo inflazionato, ma non mi viene altro che storico, perché finalmente il territorio dell'Appennino ha l'opportunità vera di unire, e parlo volutamente di unione, unire le proprie forze attorno a un elemento caratterizzante come il castello, per poter cercare tutti insieme di dare una svolta nuova a quelle che possono essere le prospettive di sviluppo futuro economiche e sociali per il nostro territorio. Le caratteristiche di questo contratto sono ovviamente caratteristiche diciamo abbastanza normali, che prevedono un'assunzione di oneri da parte del Comune di Gristana per la durata del contratto, che è fissata in 3 anni, quindi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre del 2018. Assunzione di oneri di gestione, ovviamente, tutti, e anche contemporaneamente la valorizzazione delle entrate che possono derivare dalle attività che verranno svolte all'interno del castello. La parte che è concessa in comodato è la parte del castello che è stato oggetto di ristrutturazione. Mi pare che ci sia anche un elemento di grande novità che sta nel fatto che per la prima volta la Fondazione prenderà in considerazione l'ipotesi di dedicare ad attività museale anche la parte non ristrutturata, previ accordi col Comune e verifiche rispetto alla sicurezza. Ecco, questo è l'ulteriore elemento di soddisfazione, poiché in tutti questi mesi sapete che è stato possibile far visitare ed apprezzare esclusivamente la parte già agibile, mentre per la parte ancora non ristrutturata questo non è stato possibile. Mentre per il futuro verrà valutato congiuntamente un percorso che ne preveda la possibilità. Io credo che questo, unitamente a una serie di attività e di eventi che un comitato scientifico specifico elaborerà con cadenza periodica rispetto alle potenzialità e l'opportunità che può avere la Rocchetta, sia, credo, l'elemento di garanzia da un lato e di contemporanea soddisfazione rispetto alle altre situazioni che vi sottoponevo. Io devo dire che l'ho già sottolineato questo aspetto anche in conferenza dei capigruppo, lo ridico questa sera, assieme alla soddisfazione per questo risultato che arriva, come vi dicevo, dopo un lungo dibattito interno alla Fondazione, che ha di fatto recepito le nostre proposte, c'è da un lato la consapevolezza che alternative sono state valutate ma ritenute non all'altezza di questi principi e di questi valori dal punto di vista istituzionale e sociale. Questo credo sia un elemento importante ed è questo il motivo per cui abbiamo come giunta desiderato coinvolgere tutto il Consiglio Comunale nel dibattito su questo tema, che probabilmente è talmente importante che nella vita di un amministratore forse capita una volta soltanto e a volte non capita mai. Noi abbiamo questo grande privilegio di essere qui questa sera invece a condividere un momento vero grande di quelli che cambiano la vita, non tanto la nostra, ma quella del nostro territorio. Grazie. Consigliere Sutera?
Allora, naturalmente un plauso alla sua azione con la Fondazione Carisbo, perché questo rappresenta una grossa opportunità per il nostro territorio, ne siamo consapevoli e appoggeremo con tutte le nostre forze. Però noi chiediamo che in tutta l'operazione ci sia estrema chiarezza, tutto quanto, e anche nella progettualità di eventuali reinvestimenti delle risorse che saranno ricavate. Noi saremmo lieti che queste risorse non andassero tutte alla Rocchetta, ma di riflesso anche a Riola, la piazza d'Alvaralto. Io, nella mia esperienza di vita, so che c'è un momento di entusiasmo dove non si riesce a passare con la macchina, arrivano 100 macchine, 200 macchine, e poi fisiologicamente questo interesse va a calare. Io credo che coinvolgendo la piazza di Alvaralto in questa progettualità che riguarda la Rocchetta, quindi creandone un altro elemento aggiuntivo a quello che già rappresenta la Rocchetta, che è notevole, poi insomma, io credo che questo è importante, che diciamo di riflesso tutto, almeno quella parte di territorio dove io tutti i giorni vedo due volte al giorno la Rocchetta da anni e ho piacere di questo, quindi vedere tutte quelle macchine che devo rallentare per passare è un piacere, però ecco che sia un qualcosa, diciamo un inizio di un'evoluzione diversa nella gestione delle risorse anche turistiche del territorio e di tutto il Golfo. Quindi la Rocchetta va bene, parcheggi, dare il massimo dell'opportunità a chi viene da lontano di poter mangiare, stare bene, passare una giornata, ma abbinare a questo la chiesa d'Alvaralto, il Montovolo, piano piano che ci siano dei progetti. A me piacerebbe questo, che ci sia una progettazione chiara di dove si vuole arrivare e tutto qui, non che ci limitiamo al parcheggio, alla cosa, ma insomma che ci sia un bel progetto, come è stato fatto. Comunque complimenti di tutto, grazie.
Grazie consigliere Sutera. Altri? Consigliere Boselli?
Sì, faccio volentieri un piccolo intervento anch'io, cerco di non sovrappormi ovviamente. Sì, questo è l'inizio di un percorso, cerchiamo di non condividerlo solo con noi consiglieri ma anche con tutta la comunità, quindi se vorrà essere un buon percorso credo proprio in virtù di quello che diceva prima del grande attaccamento, mi permetta, soprattutto di noi che abitiamo lì vicino, dell'attaccamento verso questa struttura, che è transgenerazionale, cioè ce l'avevano già i nostri genitori, noi l'abbiamo acquisito come figli. Quindi credo che nella nostra rocchetta del nostro immaginario sarà importante avere una rocchetta in cui anche la gestione, per quanto possibile, venga condivisa con la comunità, che ha tanto dato anche con il volontariato al recupero e alla valorizzazione di questa struttura. Quindi condivisione è l'altra parola che dovrà avere un buon ruolo, secondo noi, fondamentale, è cultura. Cioè questa struttura ha tutti i requisiti artistici e storici per essere portavoce di cultura, più che di commercio. Che il commercio sia la cultura sia il volano, diciamo, per trascinare poi dietro di sé tutte le conseguenze positive e il grande impulso al commercio che ne deriverà. E dietro questo appunto ci vorrà una progettualità a che tutto si possa muovere attorno a questo, ma comunque condivisa con la cittadinanza. Le chiedo a tal proposito quindi anche di chiarire meglio l'aspetto del reinvestimento degli utili della rocchetta, così che possa essere condiviso da tutti noi. E poi per quanto riguarda invece l'ottima gestione dei primi 3 mesi sperimentali, in cui tanto ruolo hanno avuto i volontari della Proloco, abbiamo già chiesto di questo e sappiamo che a breve la Proloco darà poi il bilancio degli utili di quello che è stato, degli utili appunto di questa attività. E credo che sarà importante anche e soprattutto per questo primo sperimento che tanto successo ha avuto, saperlo reinvestire in qualcosa che rappresenti anche il lavoro di tutte queste persone che hanno dato il loro contributo a quest'opera. Quindi in una struttura, in qualcosa che possa essere condiviso, fruito da tutta la comunità, che è quello che si aspettano. E vi chiedo anche in che modo avete intenzione di condividere questa scelta con la comunità tramite la consulta, non so. Grazie.
Bene, grazie consigliere Boselli. Altri, consigliere Baldi?
Allora, intanto mi voglio complimentare con l'amministrazione per l'operazione che avete svolto con la fondazione e per il risultato che siamo riusciti a ottenere per il territorio grizzanese, sia dal punto di vista del restauro e dal punto di vista anche del turismo che riusciremo a portare, facciamoci corna, da qui in avanti. Però faccio un punto, io non dico l'età anch'io perché ormai sono già vecchio, forse dovrei essere già stato rottamato da un pezzo, usando una frase del Premier Renzi, no? Però nel 2005 io ero presente in questo Consiglio Comunale e presentai insieme ai miei colleghi di minoranza un documento sulla Rocchetta Mattei, che non era così bella e così, si può dire, attraente come oggi, ma vi era un problema del suo stato di vetustà, era malconcia, e noi proprio inforcammo un po' la maggioranza per riuscire a sollecitare l'intervento della maggioranza, all'epoca sindaco era Sassi, per riuscire a avviare questo progetto. Non perché ne voglio una medaglia, perché le medaglie non si danno neanche agli eroi, quindi questo non, per l'amor del cielo, ma però per indicare che quando si sente dire voci di popolo che la minoranza, Baldi o Compagnia Briscola fanno solamente delle polemiche, non è proprio così come si dice. Cioè è vero che ogni tanto ci può essere lo scontro, ma è anche vero che ogni tanto c'è il documento propositivo che becca il segno. Questo è quanto. Per quello che riguarda il protocollo d'intesa che avete stipulato con la Rocchetta, che dire? Io vi auguro, e auguro naturalmente all'amministrazione del Comune di Grizzano Morandi, che si raddoppiano le visite da 25.000 e diventano 50.000. Una proposta che ho fatto in Commissione Cultura, sempre per essere propositivo, ho sempre detto, scusatemi, abbiamo uno dei critici d'arte più, secondo me, migliori che ci siano in giro, Sgarbi, lo invitate lì, secondo me è a nozze. Sia per quello che riguarda l'immagine della Rocchetta e sia anche per quello che riguarda il Campiaro, perché non dimentichiamo i luoghi morandiani. Questo è quanto. Dopodiché io spero e ci tengo che sia un, si può dire, il passo primo che possa dare impulso non solamente, si può dire, alla Rocchetta, ma sia al commercio che al turismo di tutto il territorio grizzonese. Grazie.
Grazie consigliere Baldi. Altri? Assessore Rubini?
Sì. Parto da lontano, ma non troppo, e faccio presto. No, quando in agosto il sindaco mi ha chiamato dicendo ci sarebbe la possibilità di avere in gestione il Castello della Rocchetta fino alla fine dell'anno, e ci vuole un'associazione, ve la sentite col volontariato, ho parlato con il presidente dell'associazione, abbiamo contattato gli altri soci, gli altri consiglieri per telefono e immediatamente siamo venuti qua a firmare il contratto. È stata una cosa un po' spregiudicata sia da parte del sindaco che da parte dell'associazione, nel senso che ci vuole anche coraggio per fare certe cose. I risultati sono stati quelli che voi avete sotto gli occhi. Vorrei puntualizzare ancora di più questo, perché è vero, cioè la Rocchetta ci permetterà delle cose inimmaginabili adesso, secondo me. Io me le sogno la notte, però degli avvii, dei processi turistici che tanti dicono negli anni, ma nessuno ha mai messo insieme. Se sapremo lavorare bene, se ci saremo aiutati dall'Unione dei Comuni della Città Metropolitana, credo che il nostro territorio avrà uno sviluppo veramente molto importante. Vorrei anche sottolineare ancora questo, perché non è piaggeria nei confronti del sindaco, perché non ne ha bisogno e lo sa che io non sono uno di questi, però il coraggio di anche firmare e proporre un nuovo contratto in questo momento, non credo che tutti i sindaci avrebbero avuto questo coraggio, quindi questo gli fa onore, nel senso che un'altra, non dico un salto nel buio, però è un'altra importante, cioè è un impegno importante, che bisogna mettere insieme tante cose, quindi non è sicuro che vada tutto bene, che sia tutto risolto, cioè c'è da lavorarci sopra. È un impegno importante per l'amministrazione comunale e voglio ringraziare anche i colleghi di giunta, perché nessuno ha mosso delle obiezioni, siamo stati tutti d'accordo. È chiaro che la Rocchetta ci esalta tutti, siamo tutti innamorati della Rocchetta, però bisogna sempre restare con i piedi per terra e cercare di far quadrare le cose. L'ultima cosa, la trasparenza, sì. Cioè, credo che quando la gestione è comunale, la trasparenza dovrà essere quella che è nel bilancio comunale, nella gestione comunale. Per quello che riguarda invece, sì, scusa, no, per quello che riguarda invece la trasparenza del bilancio della Proloc, come ho già detto, noi presenteremo alla fine, quando avremo pagato tutte le spese, il bilancio e sicuramente, se ci sarà la possibilità, o investiremo nel paese o investiremo nella Rocchetta, insomma, questa è la nostra intenzione. No, ma era per essere...
Bene, grazie assessore Rubini. Altri? Se non ci sono altre osservazioni, direi che concludo questo dibattito, che credo abbia evidenziato un elemento. Mi spiace che i consiglieri più giovani non abbiano rappresentato il loro pensiero, cerco di interpretarlo, visto che alcuni hanno deciso in questi mesi di accompagnare concretamente questo percorso facendo in maniera anonima i volontari all'interno del castello. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto del dibattito consigliare, cioè ciascuno di noi è portatore di iniziative, di ricordi, di partecipazione. L'hanno ricordato recentemente in alcune iniziative a Castello, sempre ricordando quello che ciascuno di noi ha cercato di dare o di fare a riguardo. Forse ricorderete, i meno giovani lo ricordano, che nel 1997, in piena crisi della Rocchetta, una proprietà abbastanza sorda a qualsiasi tipo di sollecitazione, la Rocchetta era già chiusa da diversi anni, non si vedevano grandi spiragli, erano nate alcune associazioni appositamente per salvare questo immobile. E venne sollecitata una catena umana che c'eravamo tutti, ma c'ero anch'io, consigliere Boselli, e sa, io che abito, c'eravate anche voi che siete di Riola, e c'ero anch'io che invece territorialmente abito a 20 chilometri dal Castello. E questo lo ricordo semplicemente perché, così come veniva ricordato prima, ci sono amministratori che hanno nel tempo sottolineato l'importanza del Castello per il territorio, ci sono semplici cittadini che non rappresentavano nulla in quel momento tranne che loro stessi, che hanno però anche al di fuori delle mura domestiche cercato di rappresentare quella che era la loro sensibilità, perché eravamo veramente in tanti, la loro sensibilità rispetto a un immobile unico. Fortunatamente nel 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio ha accolto queste voci e queste richieste di aiuto acquistando l'immobile. Sono serviti 10 anni di ristrutturazione, devo dire assolutamente pregevole, per rendere l'immobile quello che è oggi. Sono serviti 5 mesi di attività fantastica delle associazioni e del territorio per creare quello che oggi la Rocchetta è. Non più semplicemente un immobile, ma il vero fulcro dell'attenzione, l'ho detto prima, nell'intero contesto metropolitano. Che senso avrebbe un protocollo d'intesa con la città metropolitana, con l'Unione dei Comuni, se non per dare un respiro sovracomunale, nazionale, internazionale alla progettualità sulla Rocchetta Mattei? Non avrebbe senso. Potremmo tranquillamente gestirci, potremmo tranquillamente mettere in rete le situazioni che abbiamo, che condivido, sono tante e importanti, ma il nostro obiettivo, al di là del territorio, deve essere l'Europa. E questo Castello si deve collocare a pieno titolo in quello che è il circuito dei castelli europei. Qui sta la nostra lungimiranza, se di lungimiranza parliamo, o la nostra incoscienza, se qualche rischio inevitabilmente in un'operazione di questo genere si corre. Io credo che, ferme restando le considerazioni di merito che avete fatto, che assolutamente condivido, ci sia un elemento irrinunciabile. La Rocchetta, con queste caratteristiche, può essere veramente per il territorio montano occasione di crescita socio-economica. E nel socio-economico ci sta un mondo che parte dalla cultura, che attraversa tutte le fasi della quotidianità e non di ciascuno di noi, delle istituzioni, delle associazioni, degli imprenditori, che passa attraverso una valorizzazione turistica del territorio, che passa anche attraverso quel senso di identità che rivendicavo orgogliosamente nella lettera che abbiamo mandato alla Fondazione, che io credo sia in questo momento elemento di grande novità. Badate, in un territorio appenninico che non ha saputo trovare sintesi, neppure dal punto di vista istituzionale, perché come ricorderete, nel momento in cui il riordino istituzionale ha previsto la possibilità di creare le unioni, in Appennino ne sono nate due, e ancora oggi fatichiamo a trovare elementi di congiunzione tra una realtà e l'altra, pure distanti qualche chilometro di territorio. Su un elemento siamo finalmente, aggiungo finalmente, tutti d'accordo. Quanto importante sia il castello nel contesto metropolitano, nel contesto regionale e nazionale. È per questo motivo che dal punto di vista della progettualità dovrà essere, anzi, ancor più perseguita una finalità alta rispetto alle iniziative che vanno e che verranno definite nel castello. Inevitabilmente noi dobbiamo arrivare a che le visite all'interno del castello siano uno degli elementi, non l'elemento di caratterizzazione, uno degli elementi. Questo è l'obiettivo. Per quanto riguarda poi, questo per l'aspetto progettuale, per quanto riguarda l'aspetto più prettamente contrattuale, non dimentichiamo questo. La Fondazione Cassa di Risparmio è la proprietaria dell'immobile. Aveva alternative, una per tutte, la sua società strumentale, che è Genus Bononie, che come sapete peraltro è presieduta dal professor Orsi Monaco, che non ringrazieremo mai abbastanza per avere voluto la Rocchetta Mattei quando era presidente della Fondazione. Genus Bononie è la società strumentale, come dicevo, della Fondazione Cassa di Risparmio e gestisce per conto della Fondazione il patrimonio immobiliare. E parlo di Palazzo Pepoli, di Palazzo Fava, eccetera, eccetera. Spesso in questi giorni, in effetti, il professor Oversi si è chiesto perché non a noi. Io la rifaccio a voi la domanda. Perché non a loro? Perché loro non sono il territorio, non sono le istituzioni, non sono portatori di quel valore aggiunto che il territorio, con l'operazione sperimentale di apertura della Rocchetta, ha saputo esprimere in questi mesi. Di fatto, ridando al territorio l'opportunità di gestire il castello, la Fondazione nuovamente investe nella comunità dell'Appennino, come ha fatto nel 2005 quando ha acquistato la Rocchetta. E questo è l'elemento. È chiaro che il comodato sarà gratuito e pertanto
la fondazione non ha nessun tipo di onere, non ha nessun tipo di introito, non era, dicevo prima, obbligata a darcelo il castello, lo fa con l'impegno da parte nostra di reinvestire, poiché il comodato è gratuito, di reinvestire nel castello e nella sua capacità di accoglienza. Nella lettera sono stati fatti degli esempi, il parcheggio, il mercantone, l'area, i servizi igienici, una serie di esempi di quello che è necessario per migliorare l'accoglienza. La Fondazione quindi ci chiede di reinvestire nel castello una parte degli utili che derivano dalla gestione, con un minimo di 50.000 euro annui. Detto questo, come ho già spiegato nella conferenza dei capigruppo, è evidente che quando si parla di gestione e di utili netti di gestione, si mettono in campo tutta una serie di attività che inevitabilmente si compiono nei pressi della Rocchetta. È inevitabile. Se però pensiamo che gli utili della Rocchetta possono servire per fare altri interventi altrove, questo non sarà. Questo non sarà perché espressamente il contratto prevede che ci sia un reinvestimento lì. Né lo vorremmo, né lo vorremmo, perché non sarebbe nello spirito di tutto quello che abbiamo sostenuto. Intanto noi siamo un ente pubblico, non siamo neanche un ente no profit, attenzione, noi siamo un ente pubblico. Quindi noi non facciamo cassa da questo tipo di operazione. Noi promuoviamo la crescita socioculturale ed economica del territorio. E questo è il nostro obiettivo. Nel fare questo, che è la nostra missione, se abbiamo degli utili, questi utili si reinvestono nel migliorare l'accoglienza del castello. Nel fare questo, se ci sono degli utili, si reinvestono nell'accoglienza del castello. Cosa significa accoglienza del castello? Lo vediamo insieme. Ok? Bene. Lei sa, consigliere Boselli, che dopo che io ho concluso, lei non conclude dopo di me. Ha capito? Perché ahimè il regolamento dice che sono io che concludo. Se ha una dichiarazione di voto gliela faccio fare. No, no. Guardi, non interessa neanche a me che lei concluda, no, glielo ricordo, no, perché quando io chiedo avete delle altre osservazioni è finalizzato a chiudere la discussione, capisce? Ma io non ho dei grossi problemi.
No,
io sono talmente soddisfatta, devo essere onesta. Ringrazio l'assessore Rubini. Ricordate che ciascuno di noi ha in tutta questa operazione un ruolo più o meno importante. E è chiaro che quando faccio il volontario sono uno dei tanti volontari, quando faccio il sindaco e sono sola. È un'operazione che la Giunta ha fortemente voluto e ha fortemente così reso possibile attraverso un'attività che non era forse palese come quella dei volontari che tenevano aperto il castello, ma che vi posso assicurare è stata veramente molto, molto, molto impegnativa. Prego, consigliere Boselli.
Non voglio assolutamente fare una conclusione, era solo una richiesta di specifiche. Quindi, se ho ben capito, se è vero che dobbiamo reinvestire tutto nella Rocchetta, possiamo anche reinvestire in opere che facilitino la fruibilità della Rocchetta.
Esattamente.
Quindi,
questo.
Quindi, evidentemente, anche nei limitati dintorni.
Lei sbaglia approccio. Lei sbaglia approccio. Con questo approccio,
soldo,
no, ma con questo approccio la Fondazione Cassa di Risparmio non avrebbe siglato l'accordo, mi perdoni.
Ma noi glielo metteremo nell'approccio giusto.
Mi perdoni, si metta nei panni di chi ha un po' di esperienza, no? Parlo della Fondazione adesso. No, parlo della Fondazione adesso. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Lo sapete, l'età anagrafica del Presidente della Fondazione, cioè fa ancora il Presidente della Fondazione, è nato nel 1937, insomma, ecco, immagino che un pochino di esperienza rispetto a chiunque sta seduto a questo tavolo ce l'abbia, compresa la sottoscritta, no? E quanto si fa una trattativa non scontata, con possibilità di alternative con questi soggetti, perdonatemi, occorre trovare la formula giusta. Mi limito semplicemente a dire questo, ecco, che forse è stato opportuno sottolineare che il castello, ai proprietari del castello, intendo, che il castello è il fulcro. Sappiamo tutti che per arrivare al castello c'è una strada, un parcheggio, un'accoglienza. Allora, quando genericamente si dice dobbiamo migliorare l'accoglienza al castello, si dice esattamente questo: dobbiamo migliorare l'accoglienza al castello. Perfetto, bene. Io porrei in votazione, vi ringrazio per questo bel dibattito, porrei in votazione il punto numero 4, acquisizione in uso gestione dell'immobile denominato Rocchetta Mattei, provvedimenti. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Dobbiamo fare qualcosa? No. Bene. Allora, colgo l'occasione, ormai che ci siamo, per sottolineare che, essendo una gestione istituzionale del castello, aderiremo alla iniziativa che è di carattere nazionale, che riguarda tutti i musei pubblici. Quindi la prima domenica del mese l'ingresso sarà gratuito. Ovviamente faremo informazione al riguardo, mi pare corretto che i consiglieri lo sappiano prima dei mezzi di informazione. Bene, punto numero 5, convenzione tra Consorzio della Bonifica Renana e Comuni di Gaggio Montana, Grissano e Morandi, Castel di Casio era per la realizzazione dei lavori di rifacimento dei parapetti e ripristino della pavimentazione della passerella pedonale sul fiume Reno in località Marano, in comune di Gaggio Montano e Grissana Morandi. Ecco, come sapete, ne abbiamo già parlato in assestamento, nel momento in cui abbiamo individuato le risorse necessarie. Noi abbiamo all'altezza della vecchia frana di Marano, l'accesso alla sponda destra idraulica, che è territorio di Grissana. Per arrivare al territorio di Grissana, ovviamente dobbiamo attraversare il fiume. Sul fiume abbiamo questo ponte che ha la necessità di manutenzione e quindi con questa convenzione noi andiamo a regolare i rapporti anche economici tra noi, il consorzio di bonifica che concretamente realizzerà l'intervento e i comuni limitrofi che si sono resi disponibili a compartecipare, ognuno in parte uguali, all'operazione. Bene, lascio la parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
No, nessuna dichiarazione, è un lavoro necessario, sono trovati i fondi, basta, è una ristrutturazione necessaria, quindi siamo favorevoli.
Altri? Consigliere Baldi?
Beh, niente da ridire sull'intervento, in quanto era già stato presentato nel Consiglio precedente, quindi ribadisco il voto del Consiglio precedente e quindi il gruppo Voltiamo Pagina voto favorevolmente all'intervento.
Bene, grazie. Consigliere Bicocchi?
Che da parte nostra voto favorevole anche sul discorso di ripartizione delle spese, mi sembra una cosa molto corretta.
Perfetto, grazie. Altri? Se non ci sono altre osservazioni, porrei in votazione il punto numero 5. Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Renana, i comuni di Gaggio Montano, Grissana Morandi, Castel di Casio e Raspà per la realizzazione dei lavori di rifacimento dei parapetti e ripristino della pavimentazione della passerella pedonale sul fiume Reno in località Marano in comuni di Gaggio Montano e Grissana Morandi. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 6. Convenzione tra i comuni di Casteldaiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grissana Morandi, Marsabotto, Monzuno, San Benedetto, Val di Sambro e Vergato e l'Unione dei Comuni Montani, denominata Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per il conferimento delle funzioni di comunicazione istituzionale. Anche di questo abbiamo già parlato e abbiamo individuato le risorse in sede di assestamento. È la comunicazione istituzionale che avviene attraverso l'Unione dei Comuni, con l'ufficio stampa ovviamente che funziona per tutti i 9 comuni che aderiscono. Ci sono interventi, osservazioni? Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione punto numero 6, convenzione tra i comuni dell'Unione e l'Unione dell'Appennino Bolognese per il conferimento delle funzioni di comunicazione istituzionale. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività anche qua. Chi è favorevole? Grazie, all'unanimità. Punto numero 7. Convenzione tra l'amministrazione comunale di Grissana Morandi e l'associazione Hauser Volontariato di Bologna per lo svolgimento di attività di pubblica utilità anni 2016-2017. Come sapete, ogni anno noi proponiamo la convenzione con l'Hauser, che è un'associazione di volontariato che in qualche modo utilizza persone della terza età o persone in attesa di occupazione per svolgere lavori socialmente utili. Noi normalmente abbiamo sempre utilizzato il personale Hauser per attività di supporto scolastico, per attività culturali e anche per attività di manutenzione del territorio. Pensiamo di continuare chiaramente in questi settori e non vi nascondo che uno dei settori dove immaginiamo possa trovare ampia applicazione anche il volontariato Hauser può essere proprio la Rocchetta Mattei in virtù dei ragionamenti che abbiamo appena fatto. Quindi arricchiamo ulteriormente la nostra posizione rispetto a quelle che sono le possibilità di intervento andando di fatto a approvare come di consueto la convenzione con l'Hauser come consuetudine annuale. La parola ai gruppi. Consigliere Sutera.
La convenzione con l'Hauser ha degli oneri. Diciamo nello specifico che tipo di mansioni svolgono qui nel nostro territorio? Grazie.
Mi dai la convenzione? Ah, scusa, l'ho esposta io, perdono. Vado bene così? Bene. Allora, non ci sono? Allora, i settori di attività sono questi. Allora, intanto vi leggo testualmente l'articolo 1. La finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del comune. L'ente pubblico, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso ente pubblico. Attività di socializzazione, compagnia, sostegno ad anziani e handicap. Trasporto a visite, terapie, analisi, trasporto handicap. Cure e tutela del verde pubblico. Piccole manutenzione per patrimonio comunale. Cure e tutela scuole, musei, biblioteche, mostre e cimiteri. Questo è l'articolo 1. L'articolo 2. L'associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale a utilizzare i propri soci, volontari, residenti nel comune stesso, anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati, eccetera. Sì. Sì. Le ho spiegato prima, glielo dico. Certo, trasporto handicap, trasporto a visite, trasporto handicap, trasporto visite, cura e tutela del verde pubblico lo facciamo, piccola manutenzione del patrimonio e anche scuole e biblioteche. Sì? Allora, sugli oneri andiamo a vedere, perché non lo vedo qua Claudio, perdonami. Allora, qua. Una quota, l'ente pubblico si impegna a rimborsare l'associazione, una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'associazione, da essa sostenute secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato, le spese assicurative per i volontari, così come previsto, saranno rimborsate le spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché i rimborsi chilometrici per l'uso del mezzo privato, calcolati con riferimento ai rimborsi previsti per auto di media cilindrata, nella misura di 0,46 centesimi. Non vedo però la quota ad intervento, che mi pare per il volontario sia di 2,50 euro, per il comune di 3,50 euro. Dipende da quelli che sono i risultati, poiché l'Auser è regionale, di quelli che sono i risultati dei bilanci dei vari Auser. Insomma. Altri? Scusa. Consigliere Baldi?
No, allora, visto la carestia della manodopera esterna, gli Auser in questi anni hanno dato notevole mano alle manutenzioni, soprattutto piccole, cioè cimiteri, sfalci, compagnia briscola. Quindi non ho nulla da obiettare su tale convenzione con Auser, il voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, altri? Se non ci sono altri, porrei in votazione convenzione tra l'amministrazione comunale di Cristiano Morandi e l'associazione Auser Volontariato di Bologna per lo svolgimento di attività di pubblica utilità anni 2016-2017. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività? No, non importa. Bene. Punto numero 8. Ordine del giorno a sostegno dell'occupazione in Saeco Spa di Gaggio Montano. Come sapete, recentemente si è verificata una situazione di grave disagio per quanto riguarda una delle aziende più importanti del nostro territorio, che ha coinvolto centinaia di dipendenti attraverso una manifestazione di volontà della dirigenza aziendale rispetto alla messa in mobilità del personale con potenziale perdita del posto di lavoro. Diciamo che usiamo dei termini sottili, anche se sappiamo tutti che questa manifestazione di volontà in realtà ha posto un accento importante sul fatto che ci siano tutte le condizioni per avviare un percorso di perdita del posto di lavoro per questi dipendenti. ci sono state delle ovviamente mobilitazioni, in primo luogo delle organizzazioni sindacali interne, sostenute dalle istituzioni e dalle forze politiche che in qualche modo rappresentano il territorio, locali e regionali. Io credo che, considerata l'importanza che questa situazione riveste per tutti, non solo per le necessarie o purtroppo inevitabili ricadute in termini occupazionali su un territorio piuttosto che l'altro, credo che sia assolutamente doveroso per ciascuno di noi attivare ogni percorso possibile per sottolineare due aspetti. Il primo, il sostegno delle istituzioni ai lavoratori, i lavoratori che ovviamente vedono fortemente a rischio il loro posto di lavoro, e il secondo, a unire la voce istituzionale nostra a tutte le altre voci che in queste ore e in queste ultime settimane si stanno unendo per cercare di trovare una soluzione che, ci rendiamo conto, non sarà semplice, ma che dobbiamo cercare e perseguire ad ogni costo. È troppo importante per il nostro territorio far passare questo messaggio che operazioni di questo genere non sono accettate. Operazioni di questo genere non sono accettate, tanto più da una multinazionale come la Philips, che in qualche modo è venuta sul nostro territorio, ha acquisito le conoscenze e, dopo che ha avuto ciò che gli premeva e che gli serviva, butta via le nostre risorse umane come se fossero ormai superflue per avviare la produzione in paesi dove la produzione ha costi inferiori. Questo è inaccettabile. E questo è il motivo per cui alle tante voci vogliamo anche unire la nostra. Consigliere Bicocchi.
Soprattutto perché dietro a queste 243 persone ci sono famiglie, e sono famiglie della nostra montagna. Proposto di ordine del giorno da parte del gruppo consigliare Qualità e Futuro per Griziana Morandi. Preso atto della preoccupante annuncio della multinazionale Philips, la quale indicherebbe in 243 esuberi su 558 lavoratori impiegati nello stabilimento Saeco di Gaggio Montano. Considerato che Saeco rappresenta un'importante realtà produttiva per l'Appennino bolognese, alla quale porta un grande valore aggiunto con storia più che decennale. Considerato inoltre l'alto numero di lavoratori, lavoratrici ed interi nuclei familiari impiegati in Saeco, che con la politica scelta da Philips vedono a rischio il proprio posto di lavoro. Tenuto conto infine che 243 licenziamenti rappresenterebbero un duro colpo per il mondo del lavoro e per il tessuto sociale del nostro territorio, oltre che a mettere in difficoltà molti cittadini e cittadine. Ricordando infine che l'Alta Valle del Reno, dall'inizio della crisi economica, ha assistito ad una progressiva riduzione dell'occupazione, a seguito della chiusura e delocalizzazione di attività industriali. Un ulteriore taglio di 243 posti di lavoro nello stabilimento Saeco di Gaggio Montano rappresenterebbe un ulteriore duro colpo alle comunità locali. Preso atto che è stato già aperto il percorso di confronto tra l'azienda, parti sociali, istituzioni locali e nazionali, il Consiglio Comunale di Griziana Morandi auspica che si giunga al più presto alla discussione di un piano industriale che salvaguardi i posti di lavoro di Gaggio Montano e con essi la possibilità stessa della sopravvivenza in loco a condizioni eque e dignitose di centinaia di famiglie. Invita pertanto gli organi istituzionali interessati a compiere ogni sforzo per salvaguardare i posti di lavoro al fine di preservare il futuro di cittadini e cittadine e della nostra montagna.
Consigliere Sutera. Grazie, consigliere Bicocchi.
Molto commovente quello che ha detto, veramente. E allora, la Saeco chiude, 200 e tante persone rimangono in mezzo a una strada. Ho detto chiude la Saeco, non che fa un taglio, perché il futuro è questo, è evidente, è partita da 1.500, siamo arrivati a 250. Ma perché avviene questo? Questo qui è il frutto di politiche recessive e sperequative degli ultimi tre governi, alle quali molte amministrazioni hanno sempre ubbidito. Allora noi ci troviamo in una situazione dove è stato creato la possibilità che accadano queste cose, stanno accadendo in tutta Italia, Nicola, stanno accadendo in tutta Italia. A quel punto, quando accadono da noi, dice no, da noi no. E invece sì, perché questi poveri... Allora, innanzitutto premetto che ci sono moglie e marito che lavorano nella stessa fabbrica, un dramma questo, è veramente un dramma. Però tu quando dici c'è già un tavolo di trattativa, questo tavolo di trattativa una settimana fa i responsabili economici del Partito Democratico hanno detto non c'è niente da fare. Sì, parliamone, ma non c'è niente da fare. Allora io quando vedo nell'ordine del giorno che abbiamo messo questa cosa, io dico ma che dobbiamo fare, una votazione o un epitaffio o un plauso al signor Taddei, responsabile economico del partito di Renzi, che lui praticamente l'aveva già detto un anno fa, ma non della Saeco, di 100 Saeco. Allora ci troviamo in questa situazione. Politiche recessive e sperequative hanno creato questo caso e ne creeranno molte altre. Comunque mi fermo qui, io non so cosa dobbiamo votare, comunque, cioè diciamo la situazione nella quale versano queste persone è veramente drammatica e avrà tutta la nostra partecipazione, la sta avendo in tutte le forme. Ma quando senti che da quel tavolo che hai citato già hanno detto sono spacciati, parliamo d'altro, non so che dire. Grazie.
Grazie consigliere Sutera. Replica consigliere Bicocchi.
Sì, io probabilmente forse non hai compreso quello che c'è scritto, magari te lo passo. Se mi chiedi cosa dobbiamo votare questo ordine del giorno, non si può fare una scelta. Si accetta, si vota contro, ci si astiene. Mi pare che... guarda, il conforto si può dare in molti modi. A livello dell'istituzione del Consiglio Comunale, credo, poi il dottor Poli mi dica se sbaglio, esiste un ordine del giorno che si può proporre, si mette in votazione, come ne sono stati presentati altri, si possono, come ti ripeto, accogliere, votare a favore, votare contro o astenersi. Questo è l'ordine del giorno di qualità e futuro per Bizzana Morandi. Okay. Credo che sia offensivo quello che tu stai dicendo, però ti ringrazio.
Sì, dunque, sì, ho dato tre bottiglie di vino, sono anche andato alla marcia per solidarietà e la come vice sindaco voglio dire che la solidarietà, la vicinanza, la solidarietà è molto importante, credo che in questo momento sia importantissima per il sostegno a queste persone che sono in grave difficoltà. Voglio dire che la crisi della Seco non parte da oggi, parte da lontano. Io ho fatto presente anche ai consiglieri regionali che venivano qua in campagna elettorale il problema della Saeco. È un problema che è partito da quando la vecchia proprietà ha venduto la prima volta. Quindi è una cosa delicata e molto importante. Quello di dire che il governo l'ha già messa persa è una tua considerazione. Cioè voglio dire... Anche quando si è verificato il problema dell'Electrolux l'avevamo già messa persa, erano già praticamente tutti a casa, erano anche più operai che erano tutti a casa. Si è visto come è andata a finire, c'è stata una trattativa lunga, però alla fine ci si è saltati fuori. Cioè, è chiaro che è una situazione difficile, perché attualmente hanno un solo prodotto, cioè stare sul mercato con un solo prodotto è già sbagliato in partenza. Quindi sarà sempre una fabbrica che sarà in difficoltà, però ha una qualità di produzione che può benissimo far fronte alle, dovrà diminuire di numero di persone, però potrà rimanere sul mercato come eccellenza. Io credo che, io sono fiducioso alla differenza di te, credo che la trattativa con il governo alla fine porterà dei risultati per quelle persone che sono in, cioè che andranno in cassa integrazione e che rischiano il posto.
Grazie, assessore Rubini. Altri? Consigliere Boselli?
Sì, grazie. Allora, riconduciamo un attimo il discorso sul tuo testo. No? È un testo simbolico, quindi non, un appoggio simbolico, non è un problema votare il testo in sé. Si parla di amplificare, di ampliare un attimo il discorso, perché è veramente ampio e complicato. Le nostre preoccupazioni da che cosa derivano? Mi diceva lei, sindaco, in capigruppo, che all'inaugurazione della variante Renzi ha parlato su questa problematica con il sindaco di Gaggio, quindi interpretava questo come un'apertura. Ce lo auguriamo tutti che sia un'apertura positiva e sia risolutiva per questo tema. Le nostre preoccupazioni da che cosa derivano? Da dichiarazioni, devo rinominare questo signor Taddei, che comunque non è un signor nessuno, è responsabile, è ispiratore della politica di governo, perché è responsabile dell'economia del PD, scelto da Renzi, che qualche giorno fa, alla fine di una riunione in presidenza PD, appunto sulla SAECO, ha fatto questa dichiarazione, tratta da un articolo di Repubblica. L'errore più grande sarebbe illudere questi lavoratori che possono permanere in un impiego che in futuro non ci sarà. Allora, e questo è quello che esprimiamo noi, è una grave preoccupazione. Poi, se il risultato sarà quello di uno sblocco della situazione, no, ben venga, saremo i primi a festeggiare, per carità, ne prenderemo esempio anche per il futuro. Però al momento quelli che sono i segnali che trapelano sono veramente molto preoccupanti. Questo è un segnale molto preoccupante, perché non è detto da nessuno come me, ma è di una persona che ha un ruolo specifico. E non è l'unico segnale in questo senso. Ci ho detto, non è un problema votare il tuo documento, No, ma è un appoggio simbolico, noi ci stiamo, non va bene, tutto va bene, cioè guarda, onestamente, quando siamo a dire quello ha fatto, l'altro ha fatto, se finisco un attimo poi lascio la parola. Ci ho detto, come ho detto in Unione dei Comuni, dove abbiamo presentato anche l'interrogazione, i poi giochi in fondo non credo che siano fatti, anche se fossero già fatti per quelli del governo, da parte nostra non lo sarebbero. Quindi se i nostri comuni, l'Unione, le due Unioni, volessero veramente mobilitarsi per una mobilitazione, non del sindaco o del vice sindaco che vanno con la fascia, o del partito, della minoranza, o di quello del movimento o dell'altro, ma come mobilitazione di popolo, se riusciamo a fare questo, noi siamo assolutamente i primi a dare il nostro contributo e il nostro lavoro, tutto quello che possiamo per facilitare una cosa di questo tipo. Insomma, forse ci rimane questo da fare, ma veramente una mobilitazione di popolo. Posso usare questa parola popolo, che è un po' demodé, però è quello che fa sentire. Ecco.
Bene, grazie consigliere Boselli. Grazie consigliere Boselli. Consigliere Baldi.
Allora, sul problema che avete posto con l'ordine del giorno, è un problema che allora non si può non sentire e non porre. Per una questione, prima, perché 243 persone sono 243 famiglie con tutti i problemi, e non ci sono solamente queste 243 persone. In questi 8 anni di crisi economica nera per l'economia italiana ce ne sono stati altrettanti, per quanto si dica. Noi qua, naturalmente, l'ordine del giorno che avete posto, siamo in una sede politica. Io forse ho fatto meno di loro e di voi, non posso venire qui con una soluzione dicendo ho il posto per 243 persone, perché sarei un mentecatto. Il problema dell'ordine del giorno è solamente un appoggio e dar forza a tutta una serie di proposte che sono state fatte a livello locale, dalla regione, arrivare alle città metropolitane e ai vari comuni, per riuscire di vedere, aver forza sulla proprietà e sulle trattative. Quello che però bisogna fare un mea culpa, si può dire, che però non riguarda tanto l'ente locale, cioè il comune, la città metropolitana, la regione, è lo Stato. Lo Stato negli ultimi 3 anni, e questo sono d'accordo con il consigliere Sutera, ha favorito la vendita di aziende italiane a multinazionali estere. Le multinazionali estere si comportano un po' come il lupo, cioè sembrano agnelli, vengono qui, prendono, dicono vi salvaguardiamo il posto, dopodiché appena che vedono che hanno in mano il giocattolo cominciano a tagliare. E dove tagliano? Tagliano sul personale, perché purtroppo in Italia il costo della manodopera è molto alto e cercano di portarlo all'estero. Giochino già fatto e rifatto anche in altre situazioni aziendali. Questo è un problema di governo. Questo è un problema di governo non solamente di adesso, ma del governo prima, di quello precedente e ancora quello precedente ancora. Che nessuno ci ha mai messo un freno. Un freno proprio dicendo basta, chiuso. Chi prende l'azienda la deve mantenere. Perché chiunque azienda non può dalla mattina alla sera togliere, cosa sono, la metà, il 50% dei dipendenti. Per poi, non è che non li sostituiscono da un'altra parte. Quindi con altra gente, altre persone. Questa è una critica che però deve essere portata ai vari ministeri, del lavoro, dell'economia, dello sviluppo economico, anzi, non c'è la dottoressa Guidi, proprio non è della Ducati, quindi sa bene cosa significa avere un'azienda, ma anche loro hanno sforbiciato un bel po', perché la Ducati era un'azienda che contava 3.000 persone, adesso ce n'è un terzo di quei 3.000, quindi questo è quanto. Per quello che riguarda l'ordine del giorno vostro, l'appoggio e il voto c'è, però secondo me bisogna arrivare a sfere molto più alte perché incidono sopra quella situazione lì. E io ho una risposta, ma garantita, non così. Poi naturalmente posso essere d'accordo con il vice sindaco che dice guardate l'Electrolux era un esempio così, non c'era più speranze, il giorno dopo è stata risolta, sì, ma può essere una su 100. Va bene, grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. Altri? Se non ci sono altre osservazioni concluderei il dibattito sull'ordine del giorno, intanto ricordando cosa sono gli ordini del giorno, perché forse non ce l'abbiamo troppo chiaro, anche perché ogni consiglio ne abbiamo diversi e non vedo per quale motivo tutti quelli che andiamo a discutere sono importanti e fondamentali, quello solo seco invece è superfluo. Una questione di merito, perdonate. È superfluo. Perché? Con questo ordine del giorno noi non incidiamo. Ridiamo voce al popolo. Faccio una domanda. Chi è il popolo? Faccio una domanda. Chi è il popolo? E chi sono i rappresentanti del popolo? Consigliere Sutera, chi sono i rappresentanti? Bravo! 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 Lei li avrà rappresentati nella sua parte come ciascuno di noi li rappresenta nel suo. È così? Bravo. Allora, il Consiglio Comunale di Grissana, regolarmente costituito da eletti dal popolo, ha 2 opzioni di fronte alla crisi Saeco. Prima opzione, tace. Legittima. Non è competenza di questo consiglio. Questo consiglio, veniva ricordato, non ha la facoltà di incidere su quelle che sono le problematiche sul campo, quindi decide di tacere sul tema. È un'opzione. Non è nostra competenza. Bene. Seconda opzione. Si esprime. Si esprime come? si esprime facendo ciò che ritiene giusto in questo momento, e cioè rappresenta il popolo, rappresenta le istanze del popolo, rappresenta le difficoltà di questi lavoratori e di queste famiglie. Lo può fare? Sì, lo può fare, e aggiungo io, lo deve fare. Ma non minimizziamo però, perché tutte le volte qui qualcuno porta avanti degli ideali alti e qualcun altro invece porta avanti le sbagiusse. Sono stanca di questo, perdonatemi, noi nel caso specifico, perché tutti gli argomenti che vengono trattati in consiglio comunale hanno pari dignità, a maggior ragione se sono, le registrazioni le abbiamo, a maggior ragione se sono così rilevanti per la società. Quindi, ha detto bene il consigliere Albicocchi, la formulazione dell'ordine del giorno vi piace? La votate. La formulazione dell'ordine del giorno non vi piace? Non la votate. Ma di una cosa sono certa, che il Consiglio Comunale di Grissana scelga volutamente di parlare, di affrontare questo tema, non è fatto che si possa né banalizzare né marginalizzare dicendo tanto non serve a niente. Tanto non serve a niente. Questo, no, adesso non c'è diritto di replica, perdonatemi, non c'è, perché io ho ascoltato. Molto bene, allora io posso aver compreso male, chiedo venia se ho compreso male, ma le conclusioni le faccio io. Ha capito? Io le faccio le conclusioni, cercando di ricondurre la discussione all'argomento. No, ribaltare. Allora, voi avete espresso le vostre opinioni, vi ho già detto che in democrazia dovete anche accettare il confronto. Qui io non vi ho interrotto quando avete detto quello che ritenevate opportuno, fate la stessa cosa con me, perché io non vi ho interrotto mai, fate altrettanto, queste sono le regole, sapete cosa significa il termine regola? Spero di sì, ma ho la sensazione invece di doverlo insegnare. Almeno questa sera. Detto questo, che tutte le volte, quando sono coinvolte le persone, facciamo della dietrologia, cercando di mettere in difficoltà la maggioranza di turno, che è evidentemente espressione del Partito Democratico. Bravo, consigliere Sutera, si esponga come giusto. È inevitabilmente conseguenza del Partito Democratico, ma noi, caro consigliere Sutera, non abbiamo assolutamente nessuna responsabilità in tutto quello che accade. E allora, perché noi apparteniamo al Partito Democratico, dovremmo essere meno partecipi di lei che non ne appartiene. Allora, evviva Dio, ci sono dei lavoratori qui, sa che le sue polemiche alla fine della fiera sono ancora meno produttive dell'ordine del giorno che disprezziamo. Quando noi avremo trovato finalmente un equilibrio che parte dal rispetto degli altri, e per rispetto intendo anche rispetto delle idee, forse potremo fare anche dei passi avanti importanti su tutto il resto. Fino a che non partiamo dal rispetto delle idee, probabilmente facciamo fatica a discutere di qualsiasi argomento, soprattutto di argomenti così pregnanti, così importanti. Era questo il mio monito, visto che il mio ruolo è diverso, perché io faccio il sindaco, ha capito? E quindi io ho l'ambizione, nel bene o nel male, spesso nel male, di tentare di rappresentarlo al popolo. Spesso nel male, ha capito? E ciascuno di noi, quando è qui, ciascuno di noi cerca di svolgere questo ruolo. Ed è quello che stiamo facendo.
Quindi se io partissi tutte le volte che abbiamo una discussione a dire ma di cosa parliamo a fare? Ma perché affrontiamo questo tema? Ma se poi vuoi che registrazioni, io avrò anche travisato le vostre parole, ma se vuoi che ti votiamo l'ordine del giorno non è un problema. Le registrazioni sono lì, consigliere. Non sto travisando le vostre parole, le sto ripetendo, che è diverso. Allora, quello che mi innervosisce e non rende giustizia al fatto che noi siamo rappresentanti del popolo è proprio questo, che qualcuno pensa che ci siano temi e modi di affrontare il tema più alti. No, in questo consiglio tutti coloro che hanno voglia di affrontare le questioni le affrontano con la consapevolezza delle loro posizioni. Se non vi piacciono queste posizioni o se ritenete che siano incomplete, le integrate, come spesso è stato fatto e come faremo anche su altri temi, non è mica l'unico questo, di ordine del giorno, come faremo anche su altri temi. Comunque io, perdonatemi, non accetto in questo consiglio che ci siano di fronte agli argomenti che vengono trattati degli atteggiamenti che tendono a individuare ciò che è bene affrontare e ciò che non è bene affrontare. Io sono nel Consiglio Comunale di Grissana Morandi, dove c'è il sindaco consigliere Graziella Leoni e ci sono tanti altri consiglieri. Io, signor Taddei, non lo conosco, non lo voglio conoscere e non mi pare che sia un rappresentante di questa comunità. E non mi interessa che sia un rappresentante di questa comunità. No, 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 ha un ruolo perché glielo vuole dare lei. In questa vicenda il Consiglio Comunale di Grissana Morandi, che si riunisce e parla della SAECO, chi è estraneo al Consiglio Comunale non ha nessun ruolo. E se glielo vogliamo dare, vogliamo spostare l'attenzione in maniera, secondo me, non opportuna. Secondo me non opportuna. Io, quando sono seduta qui, politica non ne faccio mai. 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 Perché non sono stata eletta per far politica. Io sono stata eletta per fare il sindaco. E rispetto i principi che stanno alla base di questo, compresa la rappresentanza democratica, se la vogliamo fare. Quindi, detto questo, il testo è questo. Se vi piace lo votate, se non vi piace lo decidete di integrarlo, di modificarlo, di votare contro questo, di presentarne un altro. Vedete voi, ciò che si fa normalmente con tutti i temi che vengono sottoposti a questo Consiglio Comunale, normalmente. Ma ribadisco, non ci sono temi affrontati bene e temi affrontati male. Ci sono posizioni diverse, che sono un'altra cosa in democrazia. Un'altra cosa. Ok? Bene. Dichiarazione di voto. Non si può parlare, no? Dichiarazione di voto. Democraticamente... No, democraticamente lei si legga il regolamento, no, è una discussione, le ho già detto prima, se aveva delle considerazioni da fare, ha avuto tutto il tempo per farle, io ho replicato ed è troppo semplice fare le considerazioni dopo che chiudo io la discussione, troppo semplice, non perché voglio limitare la discussione, semplicemente perché vi voglio richiamare all'attenzione, troppo semplice, ve l'ho detto prima, ve l'ho ridetto tante altre volte, e se no qui comanda Barabba, ognuno fa quello che vuole. Vuole la replica, gliela do, ma dopo la sua replica io rientrerò di nuovo.
Ma certo,
ha capito molto parola, bene. Allora, facciamo così all'infinito.
No,
vedrà che aiutiamo i lavoratori della Saeco.
Questa è un po' retorica così. Che ci possiamo anche risparmiare. Allora,
ha chiesto la parola consigliere Boselli? Bene, gliela concedo.
Bravo, grazie, bene. La ringrazio molto.
No, guardi, è un piacere.
Beh, piacere mio. Ascolti, ma assolutamente no. Vedo che qui è stato un po' travisata tutta la faccenda. È chiaro che noi riconosciamo, lei si è molto scaldata su questa cosa, riconosciamo il diritto per Bacco di presentare un ordine del giorno, di presentare un testo. Però nel momento in cui noi diciamo, beh, questo testo è un testo simbolico, lo votiamo come voto simbolico, come testo simbolico, e in più ampliamo la discussione su altri aspetti che sono contingenti, sono aspetti che stanno definendo il permanere o meno di queste 240 persone al lavoro. Non stiamo parlando d'aria fritta, sono cose vere. Dobbiamo ampliare il discorso anche sui temi nazionali, perché questa cosa si sta discutendo a livello nazionale, ok? Quindi non la dovete prendere a male perché noi ampliamo il discorso, diciamo, votiamo, ma ci sembra una cosa un po' più simbolica. Non è un'accusa nei vostri confronti, è la nostra opinione, ma se qui non possiamo esprimere le nostre opinioni vuol dire che questo consiglio non ha senso. Allora, mi dispiace che te ne hai amare, un bel testo,
no,
davvero, è carino.
Allora, consigliere Boselli, è il modo con cui lei l'ha fatto, che abbiamo visto tutti. Consigliere Boselli.
Della replica.
Allora, consigliere Boselli, deve abituarsi che le regole si rispettano, lo so che lei fa fatica, però le rispetti. No, allora, al bar lei fa il confronto, in consiglio comunale rispetta le regole come tutti, ha capito? Perché questi sfottò continui non invitano al dialogo. Lei si è scaldata molto, per forza, perché di fronte a un atteggiamento del genere non poteva essere diversamente, ha capito? Io mi scaldo sempre quando qualcuno qui pensa di saperne e pensa di dispensare le sue perle di saggezza nei confronti degli altri consiglieri. Qui noi siamo in 12 e abbiamo tutti pari dignità, le lo ricordo, tutti pari dignità. E finché sono sindaco mi scalderò sempre quando avrò anche solo la sensazione che questo è messo in discussione da chiunque, dentro o fuori. Da chiunque, dentro o fuori. Consigliere Albicocchi.
Solamente due parole. Non mi scaldo per nulla, mi dispiace solamente, ma non penso che sia non sia una mia impressione, ma penso anche gli altri membri della maggioranza, un minimo di mancanza di rispetto nel dialogo che abbiamo a questo tavolo. Come diceva giustamente Graziella, non siamo per strada, cerchiamo di parlare in maniera educata, senza sminuire l'altro, perché credo che da parte di questi banchi non sia mai arrivata da parte nostra, e parlo personalmente, un ragionamento rispetto alla nullità o futilità di una vostra mozione o ordine del giorno. Personalmente questa sera, per motivi vostri, di scelta probabilmente, avete utilizzato questa mozione per un ragionamento che avete voluto portare avanti, che non ho neanche capito, sinceramente. Probabilmente perché non ci arrivo, ma ne possiamo parlare finché vuoi. Noi abbiamo portato avanti questa mozione, ok? Giusta, sbagliata, però se ne può parlare. Ha poco senso, secondo me, fare queste risatine, questi giochini, stiamo zitti, dobbiamo stare zitti. O parliamo in maniera faccia a faccia, tranquillamente, senza scaldarsi, alterare. Senza alterarci, saltare sulla sedia o dire pari più tu di me. No, mi sembra che nel passato, quando avete presentato delle mozioni o voi, se c'era necessità, e anche una delle ultime mozioni, ci siamo fermati col Consiglio Comunale, ci siamo uniti e abbiamo cercato di raggiungere un accordo, senza mai, e ripeto mai, per quanto mi riguarda, sfottervi, scusate il termine, ma di fatto stasera è successo questo, da parte mia. Non so se altre persone se ne sono rese conto, ma probabilmente l'avrò recepito solamente io. Però ci sono altri metodi, secondo me, che seduti a questo tavolo, perché come dici giustamente tu, Vito, lo so, ascolta, Se non puoi replicare, ascolta. Finisco. Come dici giustamente tu, Vito, noi rappresentiamo il cittadino, il popolo. E secondo me, questa sera, qualche cittadino forse potrebbe, non dico vergognarsi, ma rimanerci male. Chiudo.
E allora era meglio fare più bella figura. Era meglio fare più bella figura. Perdonatemi. Perdonatemi. No, noi l'affrontiamo esattamente come è stata affrontata. Allora, guardate, noi l'affrontiamo esattamente come viene affrontata. Ribadisco, non accetto che in questo Consiglio Comunale, peraltro su temi così importanti, ci sia qualcuno che pensa ad avere la verità in tasca, perché di tutti i consiglieri che sono seduti a questo tavolo, tutti hanno il diritto ad esprimere la loro opinione come meglio credono. Detto questo, e detto che costantemente vengo richiamata al fatto che non do la parola o non do la possibilità di dialogo, invito i consiglieri comunali nei confronti dei quali io non faccio da maestra, attenzione, il mio ruolo non è quello di insegnarvi a stare al mondo, il mio ruolo è quello di insegnarvi a rispettare le regole. Vi invito per l'ennesima volta, se mai ce ne fosse ancora, ci fosse ancora qualche dubbio, a prendervi il regolamento del Consiglio Comunale e ve lo leggete. E andate a vedere che cosa prevede rispetto al dibattito, ok? Bene. Dopo che l'avete fatto ne riparliamo. Consigliere Baldi. Ma io la parola l'ho sempre data e voi lo sapete benissimo.
Io sono fuori da... No, il regolamento c'è, quindi si sa bene. Una cosa che dovrebbe essere sicuramente inserita in questa cosa qua, cioè in questo ordine del giorno qui, in questo consiglio qui è già stato dibattuto una volta una situazione del genere. Nel 2006-2007 ci fu una crisi aziendale qua alla Lipper. Il sindaco all'epoca convocò le parti, sia le sociali, cioè proprio i lavoratori, e convocò anche i sindacati. Ci fu un consiglio aperto e fu un momento di discussione, di naturalmente anche di prese di posizioni diverse tra i vari gruppi, però fu uno di questi momenti come questa sera, cioè dove c'è un problema rilevante sul territorio e ne viene fatto parte il Consiglio Comunale di Grizzana. Questo per dare lo storico di 10-11 anni fa. Grazie.
L'invito è interessante, consigliere Baldi, peccato che territorialmente l'azienda sia a Gaggio Montano. Io credo che possa essere utile, e in parte c'è anche stato nel recente Consiglio dell'Unione dei Comuni, scusate, un confronto nel Consiglio dell'Unione dei Comuni, dove peraltro sono state anche lì presentate interrogazioni sulla SAECO, dove la maggioranza dell'Unione dei Comuni ha votato senza entrare nel merito di chi l'aveva presentata, nel caso specifico Movimento 5 Stelle, perché ha ritenuto che il tema trattato fosse talmente importante che non aveva assolutamente necessità di contrapposizione alcuna. E questo sapete benissimo che risponde a verità, perché voi stessi consiglieri del Consiglio Comunale di Grizzana avete presentato in Unione dei Comuni la vostra interrogazione, che francamente nei contenuti non era, voglio dire, molto diversa dal nostro ordine del giorno, però forse in quell'occasione aveva una dignità diversa da questa. Ricordo che in quel consiglio la maggioranza dei consiglieri dell'Unione l'ha votata senza fare altro che sostenere quello che era ciò che ci stava scritto, e non era certo, ribadisco, molto diverso da quello che sta scritto nel nostro ordine del giorno. Ed è per questo che io credo che la discussione al riguardo abbia evidenziato che su temi di questo genere sarebbe bene uscire dagli schieramenti per entrare invece in qualcosa di differente. Il fatto che si voti l'ordine del giorno e che si condividano i contenuti dovrebbe di per sé essere sufficiente per invitare ciascuno di noi a una a un confronto diverso. Io, a nome del Consiglio Comunale di Grissana, qualora l'ordine del giorno venga approvato, mi impegno a trasmetterlo alle organizzazioni sindacali della SAECO, alla dirigenza della SAECO e per competenza alla città metropolitana e alla regione Emilia-Romagna. Credo che nel nostro piccolo faremo poi giudicare ai lavoratori e ai rappresentanti, quindi, che sono direttamente coinvolti in questa situazione di crisi, se questa è stata operazione opportuna e gradita oppure no. Ciascuno di noi può avere di se stesso e del proprio operato una consapevolezza, vediamo anche cosa pensano di noi gli altri. Bene, votazione. L'ordine del giorno a sostegno presentato dal gruppo Qualità e Futuro per Grissana Morandi, a sostegno dell'occupazione in SAECO, SPA di Gaggio Montano, il punto numero 8, nella formulazione che è stata letta dal consigliere Albicocchi. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 9, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto Ponte Riovessano, Rail 100. Se il consigliere Baldi lo vuole illustrare.
Allora, il ponte Riovessano, per darci geograficamente parlando, è il ponte che si trova da Montacuto andando verso Lagaro, proprio in confine col comune di Castiglione dei Pepoli e una lingua di Camugnano, cioè del territorio di Camugnano. Più volte noi abbiamo sollecitato l'intervento su questo ponte nei mandati precedenti, in quanto è un ponte che rispetto al lavoro che è stato fatto sulla strada, cioè Montacuto, Molino Maccagno, di asfaltatura e rimessa in sicurezza di tutto quello che era il manto stradale, ci troviamo di fronte a un ponticino di larghezza di 2 metri. Nella commissione bilancio che ho indetto con ordine del giorno i REL, cioè quei Prevan, cioè con tutti i capitoli di spesa che erano riguardanti alla variante di valico, cioè i lavori legati alla variante di valico, tra cui c'era questo REL 100, è venuto fuori che di questo REL abbiamo un avanzo di circa 50.000 euro, non vorrei dire una cifra per un'altra, ma a mente vado così. Quindi ho ritenuto opportuno presentare la mozione, in quanto è ormai anni che si parla di questo ponte. Capisco bene che dal punto di vista strutturale non si può più far nulla, cioè non si può allargare per evidenti problemi statici, ma anche perché abbiamo una curva a entrare, una curva a uscire, quindi sarebbe anche difficile arrivarci staticamente, cioè anche da un punto di vista geografico. Quindi ho richiesto che almeno venga messo in sicurezza, cioè almeno le barriere e tutto quello che riguarda la sicurezza del ponte venga fatto. Questo è quello che è scritto nella mozione. Quindi chiedo al Consiglio di esprimersi, di votare, in quanto i 50.000 euro che sono in eccedenza di questo REL vengono messi per mettere in sicurezza tale ponte. Non solo, questo REL qui risale al, cioè le interrogazioni partono dal 2006 su questo ponte, quindi arrivare oggi nel passato dell'acqua sotto il ponte. Grazie.
Bene, altri? Posso rispondere io in quanto anche assessore ai lavori pubblici, su REL 100 e credo anche ormai rimasta l'ultimo dei Moicani, insieme a lei, rispetto alla conoscenza del REL della variante di Valico. Intanto la variante l'abbiamo aperta il 23 e qualche intervento è ancora da realizzare. Come lei sa bene, consigliere Baldi, il REL 100 ha coinvolto tutta la viabilità che da Molino Maccagno raggiunge Montacuto. È stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale e per i meccanismi puramente contabili che lei conosce, i residui possono essere utilizzati soltanto o l'anno successivo o addirittura, a seconda del momento in cui viene di fatto eseguito il collaudo, anche due anni successivi. E questo è il motivo per cui ancora il residuo del REL 100 non è stato utilizzato. Non abbiamo alcuna controindicazione a concordare sull'opportunità di utilizzare i residui per la messa in sicurezza del ponte. Desideriamo semplicemente sottolineare che si è rilevata una problematica sulla strada comunale attinente alla scarpata a monte e anche lì abbiamo la necessità probabilmente di un rifacimento del muro di contenimento. Quindi utilizzeremo i residui del REL ovviamente per la sistemazione del muro di contenimento e per la messa in sicurezza del ponte. Ovviamente saranno probabilmente necessarie risorse aggiuntive e la valuteremo insieme. Altri? Bene, se non ci sono altri, porrei in votazione la mozione del gruppo Voltiamo Pagina a oggetto Ponte Rio Vezzano, REL 100, con la risposta formulata di opportunità di utilizzare i residui per la sistemazione del muro di contenimento e per la sistemazione del ponte, così come è stata consegnata al consigliere Baldi. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 10, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto nitrati, un problema reale. Nella mozione il gruppo Voltiamo Pagina chiede che sia attivato un percorso di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, coinvolgendo in particolare istituti di ricerca, nel caso specifico parliamo dell'Istituto Ramazzini, un percorso di informazione ai cittadini circa la complessità e la pericolosità in alcuni casi della presenza di alcune sostanze in particolare nei nostri cibi. Io credo che pur non avendo competenze dirette il Consiglio Comunale su un tema così rilevante come questo sia opportuno, anzi auspicabile, che ci sia effettivamente un coinvolgimento dell'Istituto Ramazzini su queste problematiche con un'assemblea da tenersi nei primi mesi del 2016 che sia di informazione e di formazione per i cittadini su queste problematiche. Mi dica lei, consigliere Baldi, se può essere accolta come risposta alla sua mozione. Consigliere Baldi?
Allora, questo ordine del giorno sui nitrati e nitriti, che è stato anche molto parlato sui giornali, sulle televisioni, sui media in generale, è stato picchiato molto. Questi nitrati e nitriti sono soprattutto conservanti utilizzati nel mondo degli insaccati, specialmente su quello che riguarda l'industria e la filiera dei suini, cioè soprattutto gli insaccati, parliamo di salami, prosciutti e compagnia briscola. Questo però in Italia ancora fa fatica, cioè è stato messo sotto traccia per molto tempo. molti istituti di ricerca a livello americano dicono che questi nitrati e nitriti, soprattutto con la cottura, cioè quando ha una cottura molto elevata, provocano una sostanza che io non sono medico e quindi non so il nome, provoca al 98,9% il tumore in qualsiasi essere umano. Quindi questa è una problematica che è giusto che sia informato il cittadino, informato soprattutto per una questione anche di qualità, perché quando uno compra da mangiare bisogna che guardi la qualità di cui mangia, poi abbiamo qui Rubini che lo sa bene, cioè andare a prendere il prosciutto da chi lo alleva e te lo vende non è lo stesso che prenderlo da una grande distribuzione che magari lo fa arrivare dalla Romania. Questo non è mica per niente, ce l'ho con i rumeni, per l'amor del cielo, con tutto il rispetto. Quindi questo è una cosa. Oltretutto abbiamo questa convenzione con l'Istituto Ramazzini, che se voi andate a vedere ha un periodico mensile, dove proprio ha trattato l'argomento di questi nitrati e nitriti. Quindi è una cosa che fondamentalmente anche l'Istituto Ramazzini, che credo che abbia tutte le carte per dire la sua, possa essere una cosa lodevole se può organizzare un'assemblea, naturalmente, per informare i cittadini e per tenere anche, cioè il sapere, come dico io, non è mai troppo. Quindi per me basta questo. Grazie.
Consigliere Albicocchi.
Sì, sicuramente noi voteremo a favore di questa mozione, principalmente perché l'esperto che hai chiamato in causa è di tutto rispetto. Penso che sia comunque anche abbastanza imparziale, quindi è veramente, e credo che sia anche importante, come dicevi tu, informare le persone, non solamente mezzo stampa con dei comunicati che possono creare allarmismo, ma che è veramente un esperto che ha fatto studi, e si riferisce anche a studi che non sono solamente italiani, può dare indicazioni in merito a sì, ha senso preoccuparsi, no, non ha senso preoccuparsi. Quindi da parte nostra c'è voto favorevole rispetto alla mozione che hai presentato.
Grazie consigliere Albicocchi, consigliere Boselli.
Sì, grazie, ma assolutamente anche noi diamo un parere positivo a questo sforzo informativo verso i temi che ci riguardano tutto, quindi appoggiamo sia la mozione che la reazione della Giunta. Speriamo solo una cosa, che questo intento encomiabile di informazione, che è necessario, non sia vanificato poi dal passaggio dell'approvazione del trattato transatlantico, che purtroppo vanificherà questi sforzi rendendo difficilmente individuabile l'origine. Cioè? Ah no, no, non ti preoccupare, non sono permalosa. Assolutamente sì, il primo passaggio è quello di informare, non è tutto il nostro sforzo. Speriamo solo che non venga vanificato poi da scelte più alte che vanificano questo sforzo, ma speriamo di no. Quindi votiamo assolutamente a favore, benvengono queste iniziative.
Bene, grazie. Consigliere Boselli, assessore Rubini.
Contro il mio interesse, devo dire che cioè, la stragrande maggioranza dei salumi è composta con, cioè, contiene nitriti e nitrati, quindi molto difficile poterli evitare nell'alimentazione. Solo piccole produzioni riescono a fare una produzione che magari non è bella da vedere, però almeno non contiene queste sostanze che sono veramente molto nocive, riconosciute da tanti anni. Adesso veramente vengono alla luce, però io so che da tanti anni hanno cominciato a parlare degli effetti cancerogeni di queste sostanze. Benvenga che ci sia un'iniziativa che sia volta anche al fatto di apprezzare le produzioni, anche se non hanno un colore rosso come devono avere, ma che almeno siano sane.
Grazie, assessore Rubini. Altri? Se non ci sono altri, porrei in votazione la mozione del gruppo Voltiamo Pagina. Oggetto, nitrati, un problema reale. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 11, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto crocefissi nelle scuole del territorio grezzanese. Se il consigliere Baldi la vuole illustrare.
Ecco, questo è un argomento più spinoso, però io cerco di essere semplice, cioè quello che è scritto crocifisso nelle scuole del territorio grizzanese non è un problema di religione, cioè di credere o non credere, cioè ognuno crede o non crede ed è libero di fare la sua scelta, questo è un problema di cultura e di tradizione nostra. Nostra nel senso secolare, millenaria, cioè da 2000 anni che noi, io, quando ho fatto la mia scuola, ma anche quelli dopo di me, hanno visto il suo crocifisso appeso nelle aule della loro scuola, ma non tanto perché deve essere appeso, ma perché è una nostra tradizione, rappresenta la nostra cultura e chiunque arrivi in Italia, come io che vado all'estero, devo accettare le loro tradizioni, o in bene o in male, che mi vadano bene o che mi vadano male. Non è una forzatura, non è che quello mi dice deve andare a messa la domenica, mi dice che questa è una tradizione italiana, è una tradizione del nostro Stato, del nostro vivere, della nostra storia. La storia non si cancella, cioè la storia è questa. Naturalmente non voglio fare le crociate, non sono tornato al 1085 là, a Urbano II, al primo che fece la crociata per una questione di fede, però questo è quanto, cioè devono tutti coloro che arrivano in Italia, non è una questione di razzismo, non è neanche una questione di bigottismo, cioè di essere bigotti, ma è una questione di cultura, tradizione. Può essere anche il presepe, può essere anche l'addobbo natalizio. Noi siamo abituati così. Questa è la nostra tradizione e la vogliamo difendere, come tutti gli altri popoli difendono la loro, giustamente. Perché se io vado in Arabia Saudita, non è che faccio togliere tutte le mezzelune che sono sopra alle moschee, perché mi dà noia. Perché sarebbe... E loro non mi obbligano ad andare a vedere il loro rito lì. Si può dire al sabato, però devo accettarlo. Questo è il quanto. Non è una, come essendo un ordine, essendo una mozione, ognuno è libero di votare in coscienza, a favore, contrario, astenersi, non è questo il problema. Essendo un problema, naturalmente, che io lo voglio nelle scuole, è stato dibattuto in capigruppo, era un problema, si può dire, del dirigente scolastico, cioè dirigente scolastico Grizzane Vergato. Io personalmente gli ho scritto, lui personalmente mi ha risposto, è stato anche molto gentile, dicendo che lui è andato a verificare che in tutte le classi ci fossero appesi i crocifissi come da normativa regionale o delibera regionale. Se avevo dei dubbi potevo ricontattarlo, lui mi ha scritto, io sono stato contento che mi ha dato risposta, in quanto gli ho scritto oggi, mi ha risposto subito il giorno dopo. Quindi questo è il quanto. Altre cose non ho da dire. Questo è il senso della... Quindi non è una questione di religione e neanche di disputa tra due religioni, no. È solamente una questione di tradizione e cultura nostra. Punto. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. La parola ai gruppi.
Allora,
consigliere Sutera.
Allora, qui esprimo una mia posizione personale, poi che non riguarda, la mia posizione personale è che all'interno degli edifici scolastici non ci deve essere estremamente laica l'educazione. Io la penso in questa maniera, quindi non sono d'accordo col fazzoletto in testa, che rappresenta una simbologia religiosa, come neanche al crocifisso, quindi io mi asterrò dalla votazione perché penso che l'educazione deve essere laica, quella scolastica. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Sutera, assessore Rubini.
Io sono cattolico praticante, quindi se non posso essere che d'accordo sul fatto che ci sia il crocifisso in classe. Mia moglie, che insegna nella scuola, mi dice che in effetti quelli che sono più contrari al crocifisso sono le persone come il consigliere Sutera, cioè che non credono e che pensano che debba esserci una laicità nell'educazione scolastica. Io invece sono d'accordo, ribadisco che la nostra cultura, le nostre tradizioni sono da questa origine e quindi sono favorevole alla mozione. In particolare però vorrei dire che mi sembra che adesso poi il nostro capogruppo lo vedrà anche era meglio, ci sia, cioè che non sia compito dell'amministrazione comunale indicare che deve esserci corsi di gestione di classi, ma come hai detto tu, il dirigente. Infatti in alcuni istituti i dirigenti sono d'accordo, in altri no, quindi c'è stata anche polemica in questi giorni.
Bene, grazie Assessore Rubini. Capogruppo Albicocchi.
Sì, vorrei leggere un comunicato prima, perché riguardo, come dicevi tu, questo è un argomento un po' spinoso, però credo che come tutti gli argomenti spinosi si possa arrivare a una conclusione di sfociare in un prato invece che rimanere nelle spine. Premesso che l'argomento in oggetto non è di competenza del Consiglio Comunale, e l'hai detto benissimo anche tu che hai parlato col bensì della direzione scolastica, il gruppo Qualità e Futuro per Liziana Morandi considera il crocifisso, oltre che un simbolo religioso, un elemento della storia e cultura italiana. Quindi non è solamente un rimando a una religione, ma fa parte della nostra cultura. A nostro parere, la presente mozione può essere condivisa purché la si modifichi nell'ultima parte, in modo che si demandi ai dirigenti scolastici competenti per materia le opportune azioni per preservare queste componenti della nostra tradizione, tutta la nostra tradizione, non esclusivamente, come dicevi tu, il crocifisso. Ok? Quindi se riusciamo a modificare l'ultima parte della tua mozione in questo modo, da parte nostra c'è un voto favorevole.
Bene, grazie consigliere Albicocchi. Un attimo solo, consigliere Baldi, aveva chiesto la parola al consigliere Boselli.
Sì, brevemente. Facciamo un breve escurso. Fondamentalmente sono concordo, più o meno mi sembra che siamo abbastanza tutti concordi, sul valutare questo simbolo come un simbolo anche culturale, non solo religioso. Voglio solo far notare questo, a tuo favore, diciamo, a favore della tua mozione, che quello che abbiamo fatto in questi ultimi decenni, spesso parlando di integrazione, fosse probabilmente un errore strategico, cioè quello di cancellare i nostri simboli. Desimbolizzare una società significa renderla anche più debole, più fragile e spesso incapace di accogliere gli altri nel momento stesso in cui rinuncia ai propri simboli. Quindi questo credo che sia da notare. Forse anche tanti fallimenti che stiamo vedendo negli ultimi tempi di integrazione in Europa sono dovuti anche a questa rinuncia nostra dei nostri simboli e per l'acquisizione di quelli che dovrebbero essere i simboli universali, che stanno diventando sempre di più i simboli legati al consumismo, o all'essere umano come consumatore, dovrebbero unirci tutto. In realtà non funziona. E sono d'accordo anche con la tua modifica richiesta, nel senso che con questo testo rimane sempre comunque il dubbio se effettivamente un'amministrazione comunale possa imporre una cosa di questo genere. Io credo onestamente di no, anche se ritengo che questo simbolo, oltre che un valore per chi crede, no, ovviamente, possa essere un valore di rilievo anche per chi si ritiene laico, in quanto possiamo considerarlo come simbolo di un uomo che ha rivoluzionato la società in qualche modo, se è vero che è esistito, ponendo gli ultimi come primi e capovolgendo come esattamente la piramide della considerazione, ponendo proprio i regletti e gli ultimi al primo posto. Ed è un messaggio che in questi tempi andrebbe anche recuperato. È anche molto impegnativo sostenere questo simbolo, anche per noi stessi. Detto ciò, mi sta bene questo è il mio parere personale, una modifica come da te, Presidente, vedi Albicocchi, che quando sono anche d'accordo con quello che dici, sulla modifica da te richiesta, in quanto effettivamente forse non è giusto che un'amministrazione comunale imponga questo tipo di discorso, però possiamo richiamare l'attenzione sui nostri simboli, sul loro valore, una cultura forte dei propri simboli che li sa anche interiorizzare e non si limita solo ad esporre il crocifisso, ma si limita anche a recuperare un'idea di comunità inclusiva, prima al suo interno e poi anche verso le altre culture. Quindi un discorso generico. Procediamo, io ci sto.
Grazie consigliere Boselli. Consigliere Baldi.
No, era solamente prima per dare la risposta al vice sindaco, che ringrazio per aver apprezzato, cioè, la mozione, e poi sulla laicità. Sulla laicità, tutti sapevano la laicità. Da questo punto di vista qui ci sono due tipi di cattolici, no? Scusatemi l'excursus. C'è il cattolico fervente e il cattolico che crede, ma non è che vada in chiesa tutti i giorni. Si può andare per le feste, una domenica sì e quattro no, e già questo è più vicino ad un laico che a una persona credente, perché il credente deve onorare le feste, dico bene? Cioè, ogni domenica, ogni festa deve andare a messa. Cioè, non si può dire io sono credente a corrente alternata, mi faccio la religione a mio modo. Questo non esiste, in qualsiasi religione è così. Quindi sempre barricarsi dentro al laicismo è un po' una storia di vecchia data. Però con questo sono consapevole che la materia sia di dominio del dirigente scolastico. Pronto. E sono anche consapevole che non può essere un simbolo ad escludere gli altri, cioè o essere esclusivo degli altri o non andare verso l'integrazione. Per l'amor del cielo, l'ho premesso prima, che non è una questione di razzismo, è solamente una questione di tradizione, di cultura, come io, se vado in un altro popolo, da un altro popolo devo accettare le loro tradizioni, che mi piacciono o che mi piacciono, cioè non ci sono altre vie di mezzo. Quindi per me può andare bene la correzione e siamo a posto. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. Quindi se ho inteso, la mozione in qualche modo può essere condivisa se modificata nel dispositivo finale, se magari il consigliere Albicocchi ha già anche una formula che sottoponiamo al Consiglio Comunale, vediamo se può trovare accoglimento. Consigliere Albicocchi?
Nella parte in cui propongono al Consiglio Comunale di Grizzana Morandi, io prenderei la parte inferiore, che è nelle scuole di ogni ordine grado, inserendo la parte in questo modo qua. Che propongo al Consiglio Comunale di Grizzana Morandi demandi ai dirigenti scolastici competenti per materia le opportune azioni per preservare queste componenti della nostra tradizione, tutta la nostra tradizione, non solo il crocifisso. Ok, può andare?
Anche se la mozione riguarda il crocifisso, vabbè, è uguale. Lasciamo largo e demandiamo ai dirigenti scolastici, che dovranno avere poi coscienza in sé, di verificare che questa tradizione sia mantenuta.
No, ma non è... Baldi... Non hai capito male, però c'è stata anche grande polemica in questi ultimi tempi, visto che siamo nelle festività natalizie, sul presepe. Ok? Ecco. Io personalmente ritengo che, insomma, discutere sul presepe sia proprio una roba che significa, e sui canti natalizi, sì, ecco. Cioè, tu scendi dalle stelle e non si può più cantare, perché in qualche modo risulterebbe offensivo come canto rispetto a... Quindi credo che la formulazione del consigliere Albicocchi possa di fatto essere un pochino più ampia sul tema, considerato che recentemente ci sono state purtroppo situazioni deprecabili a 360 gradi. Io, consigliere Albicocchi, mi permetterei di aggiungere una parola: culturali, ok? Perché oltre che della tradizione parliamo della cultura. Consigliere Albicocchi? Te l'avevo già data la parola, adesso poi non no. Ti sarebbe permesso, ma te l'avevo già data la parola.
Volevo sottolineare una cosa che ha detto Sara, che non è sicuramente sbagliata e ce lo dimentichiamo spesso, troppe volte... Siamo noi adulti che diamo il senso alle cose rispetto ai bambini. I bambini non se ne accorgono neanche di queste cose, del presepe, della canzone di Natale. Siamo noi adulti che magari per uno sprono di laicismo diamo un senso o meno alle altre. Credo che ognuno di noi deciderà per i propri figli, chi ne ha o chi non ne ha, o in generale, che senso dare a questi simboli e segni della nostra tradizione, che possono essere il presepe, le canzoni di Natale o il crocifisso.
Bene, grazie. Quindi poniamo in votazione la mozione del gruppo Voltiamo Pagina ad oggetto crocefissi nelle scuole del territorio grissanese, così come integrata dalla dichiarazione del consigliere Albicocchi. Chi è favorevole? All'unanimità? Grazie. Scusa. Astenuto il consigliere Sutera, perdonatemi. Bene. Vi ringrazio, buon ritorno alle vostre famiglie, poiché questo è l'ultimo consiglio dell'anno, a nome di tutto il Consiglio Comunale credo sia lieto auspicare per tutti noi un 2016 pieno di serenità, di salute e la possibilità per i nostri figli e per chi vivrà nel nostro territorio dopo di noi di avere delle opportunità diverse e, perché no, anche migliori. Quindi buona fine e buon inizio. Grazie.